Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti del mattino, ancora una volta buongiorno ascoltatori. È un giorno di febbraio, che giorno di febbraio sia, vado a vederlo subito perché, come dire, ho il pedigree del giornalista e quindi se guardo in alto a sinistra su una qualunque pagina del giornale scopro che è martedì 16 febbraio 2021. Mamma mia, l'importante è essere nel flusso delle cose, l'importante è sapere sempre dove stare e come starci. E allora, un saluto a voi che siete là fuori, un saluto agli ascoltatori, un saluto alle ascoltatrici, ma soprattutto un saluto alle donne del PD. Donne del PD, avete visto? È arrivato l'arrotino, approfittatene presto, così fate bella figura se dovete tagliare l'arrosto a Franceschini. PD, PD, ma che combini? Avevamo ancora negli occhi la cerimonia di insediamento della nuova presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris, Lady Gaga, J-Lo, Michelle Obama, avevamo detto della trainante forza generativa del femminile e tu cosa mi fai, PD? Mi punti tutto su Franceschini. Mi sa che se Mattarella ti chiedesse di fare il commissario tecnico della nazionale di calcio femminile, pure lì convocheresti Orlando Guerini e Franceschini. Ma insomma, a giudicare dal numero di donne scelte per fare i ministri, si può dire che anche il PD si acculla di un nuovo rinascimento. Oppure ha beccato la variante saudita, speriamo di no. A proposito, possono guidare la macchina le donne del PD? Cosa dice lo statuto? Boh, sarà meglio controllare. Ma tranquille ragazze, perché i vertici del PD sanno già cosa fare per riparare all'errore l'8 marzo. Vi regaleranno un sacco di mimose e se non vi piacciono un posto da sottosegretaria, perché il PD lo sa, dietro un grande ministro c'è sempre una grande sottosegretaria. Ovviamente su sta storia oggi ci vanno a nozze i giornali della destra, e non poteva essere altrimenti, visto che il PD ha fatto sembrare Berlusconi Simone de Beauvoir. Invece, a proposito di sottosegretari, si sprecano le paginate per il Toto Rincalzi, per esempio. Eccoci qua, pagina 11 del Corriere della Sera. Il Movimento 5 Stelle punta un ruolo per Crimi, la Lega forse rimette in pista Centinaio, e poi appunto il caso PD, da Sereni a Zampa, il rebus donne nel Partito Democratico. E poi ci sono anche i candidabili renziani, c'è la Boschi, c'è Rosato, e poi c'è anche Gennaro Migliore. E beh, insomma, Gennaro Migliore non può non entrare nel governo dei migliori, lo so, è una cazzata, però è venuta così. E se Gennaro Migliore non entra nel governo dei migliori, non entra proprio più in nessun governo, quindi un po' la sua occasione. Comunque, non parliamo più di donne, ma parliamo di Draghi, che è uomo, ma che è anche una bella donna, è tutto Draghi. E Draghi domani chiederà la fiducia al Parlamento. Come da regolamento è prevista una votazione, anche se tutto sommato si farebbe prima a chiedere se qualcuno è contrario, visto che, come dice il mio amico pirata, al momento Draghi vanta meno oppositori di Putin. Però, attenzione, perché ancora il governo non è uscito dal cancelletto e già rischia di inforcare alla prima porta. Insomma, al netto della metafora sciistica, c'è già scazzo nel gruppo, tanto che Draghi sta pensando sì a un lockdown, ma torna ai ministri, o al limite mettergli una mascherina in lana di vetro per evitare che straparlino in giro. Altro che variante inglese, a Draghi tocca subito affrontare la variante Teni, perché sullo sci, come sapete, sono apparse le prime crepe. Giorgetti e Garavaglia hanno detto la montagna merita rispetto, anche se stavolta ha partorito Brunetta. Garavaglia, da ministro del turismo, è andato subito in gita a Milano e ha sparato ad alzo zero contro Speranza. E poi c'è Salvini, che un secondo dopo il suono della campanella del nuovo governo ha cominciato a dare in televisione a chiedere riaperture, a chiedere cambi di passo, a questo, a quell'altro. Insomma, come si diceva, è tutto più o meno come prima, solo che è cambiato il Matteo al governo, che scassa i maroni. Salvini magari lo riprendiamo dopo, anzi lo riprendiamo dopo, ma intanto adesso ci tocca di parlare del riannunciato lockdown. Siamo a febbraio e praticamente siamo tornati al punto di partenza, invece di vedere la liberazione della primavera, il sol dell'avvenire. Ritorniamo al via, come accade nel Monopoli. Febbraio e un orizzonte possibile da lockdown. Chi l'ha chiesto il lockdown? Lo ha chiesto Ricciardi, lo ha chiesto Crisanti, entrambi attualmente hanno più o meno lo stesso appeal mediatico di Renzi, ma intanto lo hanno chiesto. E sul tema si è aperto, come era facilmente immaginabile, un grosso ed avvincente dibattito. A Ricciardi oggi è dedicato un ritratto sulle colonne del Corriere della Sera da parte di Fabrizio Roncone. Gira voce, dice Roncone, che la cannonata mediatica delle ultime ore sia frutto di puro nervosismo. Ricciardi pensava infatti di diventare ministro, magari se fomentato da solo, sono bravo, me lo merito, sarebbe giusto, oppure è stato un amico mitomane, guarda che ho parlato con, tieniti pronto, è fatta, Draghi ti vuole con sé. Medico, docente dell'Università Cattolica, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ogni santa domenica Ricciardi ci ricorda che dobbiamo morire, anche se all'inizio faceva presa un po' alla leggera, l'aveva presa un po' alla leggera il 6 febbraio del 2020, circa un anno fa, intervistato dal Sole 24 Ore, detta la sua previsione: questa epidemia si rivelerà meno pericolosa di un'influenza stagionale. Il 25 febbraio, nella prima uscita pubblica da consigliere del Ministero, afferma: le mascherine alle persone sane non servono a niente. Poi il 19 aprile scatena un mezzo disastro diplomatico, in una botta di antisovranismo militante retweeta un video postato da Michael Moore in cui un gruppo di persone prende a pugno un manichino che ha tutte le sembianze del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ricciardi pubblica, poi si pente e cancella, ma è tardi. E qui entra in scena Matteo Salvini, che all'epoca era pazzo di Trump e tutto pensava tranne che sarebbe finito un giorno al governo col PD 5 Stelle e quelli di Leo, e quindi ne chiede le dimissioni. dimissioni immediate. Non ci saranno dimissioni, ma intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità interviene pure lei e spiega che Ricciardi non parla a nome nostro, come non è. Ricciardi, scrive Roncone, ci aveva fatto capire un po' il contrario, un personaggione che ha litigato con tutti, rilasciando interviste, polemizzando, ricorda. E poi Roncone scrive: uno che annusa l'aria, quanto gli piace la politica. Nel 2013 cercò invano di arrivare in Parlamento candidandosi con i montiani di Scelta Civica in quota Italia Futura, la fondazione di Luca Cordero di Montezemolo. E adesso cosa sente nell'aria? Odore di nuovo. Così a sorpresa invoca l'arrivo di Guido Bertolaso al comando della campagna vaccinale. Nel pieno della bufera provocata dalla sua proposta di un nuovo lockdown, dice a Rai News 24: dimissioni o sono utile o mi faccio da parte. E dovrebbe sapere come si esce di scena, perché è stato un attore promettente. Beh, questo ve l'avevamo raccontato quando entrò in scena la prima volta, che da bambino nel 68 recitò nei Ragazzi di Padre Tobia, e poi accanto a Mario Merola nel film L'Ultimo Guappo, tanto che lo ricorda Stefania Sandrelli: era bellino, era divertente. Ultima nota della biografia di Ricciardi: pochi giorni fa il Santo Padre lo ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia per la Vita. Certo, scrive Roncone, diventare ministro sarebbe stato un brivido diverso, sia detto con il massimo rispetto. Un ritratto che è evidentemente impietoso quello che fa Roncone, ma attorno a Ricciardi, attorno alla sua uscita, attorno alla sua figura, c'è anche un pezzo della battaglia politica, perché Salvini prima di tutti punta a Ricciardi per far saltare il ministro Speranza, e lì si entra in un gioco tutto affatto diverso. Ma intanto attenzione, non solo il governo ma tutti noi abbiamo di fronte l'orizzonte e lo spettro della variante inglese, con tutto quello che si porta dietro, per esempio la possibilità del lockdown. Tra l'altro stamattina c'è una mappa, un'infografica sempre sulle pagine del Corriere, che ha catturato la mia attenzione, perché è una mappa che mostra la distribuzione delle varianti su tutta la penisola italiana, e quindi, come dire, la variante inglese sta dappertutto. C'è il Lazio che ha un paio di varianti, la Lombardia ce le ha tutte le varianti, cioè ce le abbiamo tutte quante, abbiamo la variante inglese, quella brasiliana, quella sudafricana, cioè abbiamo persino quella eschimese, quella transilvanica, insomma non ci manca niente, visto che si torna al punto di partenza, siamo proprio quelli più fortunati. Ma l'altro importante effetto prodotto dalla variante inglese che cos'è? Beh, è la terza ondata dei virologi in TV, un format che sembrava ormai esaurito e che invece è tornato oggi a riproporsi come ai tempi d'oro del primo lockdown. E con i virologi in TV torna anche, incredibile ma vero, quella rubrica che temevamo perduta, ovvero Tutto il Virologo, minuto per minuto. E allora eccoci qui ancora una volta con Tutto il Virologo minuto per minuto, e si parte dunque con il virologo Ricciardi, che invoca il lockdown totale, minimo fino a marzo, massimo fino alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Ribatte subito però il virologo Bassetti, dicendo: Ricciardi è un disco rotto. Ma a spalleggiare Ricciardi arriva subito il virologo Crisanti, che chiede un lockdown come a Codogno. Il rischio, dice, è finire nei guai come Israele. Ma Israele è invece l'esempio da seguire, secondo il virologo Burioni, che ammonisce: il virus non si combatte con il lockdown, bensì con le vaccinazioni. Non la pensa però così l'infettivologo Galli, che sposa le richieste di Ricciardi e considera inevitabile un lockdown. Lockdown che sarebbe disastroso dal punto di vista psicologico, sociale ed economico, secondo la professoressa Gismondo, che lavora peraltro nello stesso ospedale del professor Galli, sarebbe invece essenziale il lockdown per Nino Cartabellotta al fine di abbassare la curva dei contagi. Ma smettiamola, smettiamola di urlare al lupo e no all'ennesimo paralizzante lockdown, ammonisce l'immunologo Minelli. Si provi invece a rivedere i parametri delle chiusure, prova a mediare il virologo Pregliasco, che però stamattina a sorpresa rimbrotta se stesso e dice: Ricciardi ha ragione, serve un lockdown totale. Sì, a chiusure, ma mirate, suggerisce il virologo Vali, vaia in linea con il virologo Lopalco. Ridiscutere oggi di fare o meno un lockdown non serve a nulla, chiosa invece l'infettivologo Andreoni. Non si esprime invece la virologa Ilaria Capua, che forse ha staccato il telefono. Ilaria Capua, che però si è espressa in generale sulle varianti che possono essere più contagiose, ma non sono più aggressive, mentre per l'immunologa Antonella Viola la variante inglese è più letale del 40-60%. Ma questo ci porta già alla prossima avvincente puntata di Tutto il Virologo Minuto per Minuto, prossimamente su queste frequenze. E vabbè, pensavamo che fosse andata per sempre la stagione dorata di Tutto il Virologo Minuto per Minuto, e invece alla fine, visto che siamo tornati al punto di partenza, di nuovo, ancora una volta, eccoci qua. Good morning. Good morning. Comunque tranquilli, tranquilli, perché dovesse esserci un nuovo lockdown, Draghi userà una parte consistente del recovery fund per donare tonere e lievito a tutti quanti gli italiani, quindi potremo panificare e stampare come se non ci fosse un domani, senza tutte quelle ansie che abbiamo vissuto nel primo lockdown. Visto che abbiamo parlato di donne in apertura della trasmissione, prima di affrontare il tema lavoro, che oggi occupa un giusto spazio sulle pagine dei quotidiani, fatemi fare ancora un passaggio sulle donne. Beh, la prima donna è Daniela Santanchè, che scrive in prima pagina il Fatto Quotidiano: potrebbe diventare la presidente della commissione di vigilanza della RAI. E sì, perché la Meloni, che è una dritta, ha detto: io resto fuori dal governo, così per regolamento all'opposizione, e sono solo io all'opposizione, toccano quote in tutte le commissioni, presidenze in tutte le commissioni, per esempio quella della vigilanza RAI, che potrebbe andare appunto, attenzione, alla Santanchè. L'altra donna di cui si scrive oggi sulle prime pagine dei quotidiani è la donna per antonomasia, la Madonna, con l'allarme lanciato da Azzurra Barbuto sulla prima pagina di Libero, dopo aver bandito i crocifissi all'università: presto abbatteranno la Madonna. E accanto, l'articolo a fianco sulla prima pagina di Libero invece rivela che col cavolo il problema dell'Africa è la fame, il problema dell'Africa è l'obesità, più che mangiar poco si mangia troppo, denuncia Tiziana La Pelosa. Ma dicevo, parliamo di lavoro, e la notizia quasi un po' surreale, ma non stupisce più niente, che ieri c'è stato un importante vertice sul lavoro, e chi erano i protagonisti del vertice? Zingaretti e Salvini. Salvini, che peraltro era reduce da un passaggio alla trasmissione della domenica pomeriggio dell'Annunziata, perché ha ripreso, come dire, il suo grande viaggiare tra i canali televisivi, e dall'Annunziata, e ringrazio Francesco che me l'ha segnalata, ha detto una delle perle del secolo, ovvero: costruire il ponte sullo stretto di Messina con l'acciaio dell'Ilva, questo sì che è un grandissimo approccio sistemico, il ponte sullo stretto di Messina con l'acciaio dell'Ilva. E di Ilva oggi, ahimè, si torna a scrivere sui quotidiani. Ilva, 10 anni dopo, Taranto senza speranze, è il pezzo a firma Giuliano Foschini, oggi sulle colonne di Repubblica. Arriva boia, tumori e disoccupazioni made in Ilva, salute vince lavoro, di ossinati odio, parlano i muri di Taranto, ma anche loro hanno la voce rauca del tempo e della malattia, sono rosa come la polvere dei minerali che volano, volavano dalle montagne del siderurgico, scrostati da 10 anni di battaglie, indeboliti dal tempo, e anche i murales sembrano aver preso la forma di quello che sta succedendo a una città che sembrano non aver più voglia di tifare, forse nemmeno di lottare. C'erano gli operai che campavano grazie all'acciaio e quelli che morivano per colpa dell'acciaio. Sembrava che la dicotomia tra due diritti, la salute e il lavoro, fosse destinata a rompere tutto, e non a caso qui era nato il primo re dei populisti, Mario Cito, chissà se qualcuno se lo ricorda. Ora, scrive Foschini, tutto questo non c'è più. Era l'estate del 2012 quando sembrava che tutto dovesse cambiare. I Riva furono arrestati, gli impianti messi sotto sequestro. Per la prima volta un giudice aveva messo nero su bianco che Taranto era nera, nel senso del cielo inquinato, e lo era per colpa delle emissioni del siderurgico. Nero era anche il presente e il futuro dei suoi cittadini, si ammalavano più del resto dei pugliesi, danno sanitario si chiamava e si chiama. Sembrava dovesse cambiare tutto e in effetti tutto è cambiato, via i Riva e dentro lo Stato, via lo Stato e dentro ArcelorMittal, anzi no, ora di nuovo dentro lo Stato. Si sono alternati alcuni dei più importanti capitani coraggiosi italiani, il prefetto Bruno Ferrante, manager come Enrico Bondi, Enrico Laghi, Piero Gnudi e ora Lucia Morselli. Sono passati governi come automobili su un'autostrada, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, ora tocca a Draghi. I presidenti del Consiglio, Conte, hanno partecipato ai consigli di fabbrica o sono scappati, Renzi, davanti ai contestatori. È stato detto: se vinciamo chiuderemo il mostro, di Battista, e abbiamo vinto ma non possiamo farlo, di Maio. Hanno arrestato un procuratore della Repubblica, ora in pensione sotto processo, mentre quello precedente, dopo la pensione, si è candidato alle elezioni senza fortuna. Un processo, anzi il processo, quello sul disastro ambientale, è cominciato, ma non si è ancora arrivati alle richieste di condanna, in primo grado, 9 anni dopo. Per concludere, è bene annotare che tutto questo è costato 23 miliardi di PIL, secondo un calcolo del Sole 24 Ore, l'1,35% della ricchezza nazionale. Si è speso quasi un miliardo di euro tra opere di ambientalizzazione come la mastodontica copertura dei parchi minerari, ammortizzatori sociali, compensi agli amministratori, e altri 400 milioni di soldi pubblici sono pronti a essere investiti perché Invitalia sta per entrare nel capitale ad affiancare ancora ArcelorMittal. Il provvedimento è alla firma del MEF, ma ora chissà cosa accadrà. Sì, perché in questi 9 anni è successo tutto questo, ma quando si è partiti c'era una fabbrica che inquinava e 20.000 operai che rischiavano il posto di lavoro, e oggi c'è sempre una fabbrica che inquina e 15.000 operai, gli altri nel frattempo sono andati in pensione, hanno un altro lavoro o se ne sono andati e basta, sono 15.000 e rischiano esattamente come prima il posto di lavoro. E poi c'è la questione ambientale che resta viva tale e quale, e che Foschini poi racconta nel suo pezzo dell'emergenza Taranto, del non c'è tempo da perdere, dell'allarme dei sindacati, scrive oggi anche Repubblica. Ma per chiudere riprendo pagina 1 del Corriere della Sera, perché accanto all'emergenza lavoro c'è anche l'emergenza burocrazia e digitalizzazione, che è uno dei punti su cui il governo Draghi, come tutti i governi precedenti peraltro, ha detto che inciderà profondamente, e la ritroviamo sintetizzata nel caffè di Massimo Gramellini, che oggi è titolato Il gioco dell'URP, e racconta che il professore di un liceo lombardo, Stefano, ha avuto un'idea per ridurre i rischi di contagio nelle classi, che fosse buona, che fosse meno buona, chi lo sa, comunque decide di proporla al ministero, il MIUR. Apre la pagina informativa del sito, che suggerisce di inoltrare le proposte all'URP del MIUR. Stefano allora inoltra, e l'URP del MIUR incredibilmente risponde: risponde indicando un numero verde a cui rivolgersi. Il professore prende coraggio e lo contatta, scoprendo che in realtà si tratta di un ufficio di assistenza tecnica. La voce metallica gli dà però una dritta: scrivere all'URP dell'USR. Stefano scrive all'URP dell'USR, che replica con cortesia non disgiunta da una lieve confusione di genere: gentilissima, dice la voce metallica, può rivolgere la sua richiesta all'URP del MIUR. Distinti saluti. Distintamente la gentilissima Stefano segnala che era stato proprio l'URP del MIUR a suggerire di rivolgersi all'URP dell'USR. A quel punto uno dei due URP impietosito spedisce a Stefano una mail definitiva che contiene l'indirizzo magico, quello dove potrà trovare tutti i riferimenti normativi in merito. E allora Stefano digita il link con mano tremante e si ritrova sulla pagina informativa del sito del MIUR, che aveva appena aperto all'inizio del viaggio. Il giro esaurito e lui anche a malapena si ricorda ancora l'idea da cui era partito. Nel frattempo è partito invece un dling dling long tipico della chiamata Skype. Non so se qualcuno ha deciso di chiamarci qui nello studio. No, mi fanno segno, è una chiamata Skype di quelle che partono ogni tanto, ma poco male. Io ho concluso il mio spazio, Alessandro Principe già pronto dall'altra parte del vetro, linea al GR, noi ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti, occhio alla variante, ciao!